Signore, ma soprattutto ti voglio ringraziare, Padre Santo, per la parola che tu hai messo nel cuore di Giulio, Signore.
Amen.
Grazie perché è qua in mezzo a noi, Signore, voglio tu benedirlo, Padre Santo. Ma ti voglio ringraziare, Padre Santo, ti voglio chiedere che i nostri cuori, i nostri orecchi, la nostra mente, Signore, siano aperti a ciò che tuo figlio, Signore, ci vorrà dire tramite te, Signore, tramite la tua parola. Voglio tu benedirlo nel nome di Gesù.
Amen.
Grazie. Grazie. Dato preghiera. Grazie Pastore Ignazio e moglie Cristina per avermi dato la possibilità di essere con voi questa mattina. Grazie al Pastore, agli anziani. Ma in primis grazie al Signore che siamo qua. Sapete, per chi mi conosce un po' di più, vedermi piangere è difficile. E io voglio dirvi grazie per questa mattina, perché siete una casa di preghiera. Siete una casa di figli e figlie che hanno una passione di parlare con Gesù. E lo percepisci quando la preghiera è un profumo che sale. E io voglio dirvi grazie. Grazie per questa mattina. E mentre stiamo cantando l'ultimo canto, ecco, vi spiego il perché di queste lacrime. Noi ovviamente stiamo bene, noi ringraziamo il Signore, torna Gesù, vieni, vogliamo stare con te, vogliamo stare nel tuo regno. E chi non lo vorrebbe? Chi veramente, che ha capito cosa ci aspetta un domani, non vuole andare? Però sapete, ed è collegato poi un po' al messaggio che ho nel cuore per voi, se noi andiamo lassù alle persone qua che ci parlerà. E allora io dico, Signore, aspetta un attimo. Anche se io voglio venire lì, perché sicuramente è meglio, porta un po' di pazienza. Perché non voglio andare da solo. Voglio portare altre persone. E io vorrei appunto che anche tu possa capire questo. Perché è troppo importante portare il Vangelo alle persone. Affinché anche altri possano capire che la gioia, la pace, tutte quelle cose che noi abbiamo detto e cantato e pregato possono averle anche gli altri. Grazie quindi per questo tempo. E sono appunto di Novara, come vi diceva prima il pastore. Quindi vengo dalle Risaie, dove sono gli elicotteri al posto delle zanzare. E sono qua insieme a mia moglie perché abbiamo fatto ieri un evento con Ebenezer, un culto distrettuale a Bologna. E vi dico, io torno a casa, torniamo a casa strabenedetti, strafelici. C'erano centinaia di giovani di varie città d'Italia, del nord Italia, e al messaggio che riguardava Daniele 1, quindi qual è il cibo che mangi, da quale re ti alimenti, alla fine all'appello molti ragazzi hanno scelto di essere dei Daniele di quella generazione. E vedevi i ragazzi piegati per terra a piangere, a riconsacrarsi. E 5 persone che per la prima volta hanno detto: Gesù, entra nella mia vita. E questa è la cosa che non si può spiegare, ma è una gioia che nasce dall'interno. E voi prima avete cantato, abbiamo cantato Apri i miei occhi. Abbiamo fatto tanti canti di Apri i miei occhi. E i nostri occhi sono già aperti. Però io oggi vorrei portarvi a vedere con occhi nuovi, in primis noi, io e te, e poi appunto vedere gli altri con quegli occhi, affinché possiamo in quella tempesta che abbiamo cantato dire: ok, vieni con me, aspetta a tornare poco poco. Amen. Lo so che può essere un messaggio un pochettino scomodo, perché è bello stare alla presenza del Signore, però la Chiesa esiste per questo. La Chiesa esiste per dire: guarda, l'amore che ho te lo voglio dare, perché noi prima eravamo, non so la tua vita com'era, io ricordo bene com'era la mia vita, ero, non so come si dice qua a Pistoia, da me ero tremendo, ero terribile, anche da voi si dice così? Ok, ero tremendo. E Dio ha dovuto rompermi la testa, perché ce l'ho dura, ma quando poi ha rotto la mia testa, in senso buono del termine, allora ho scoperto quanto è bello essere un figlio, una figlia di Dio. Prima di iniziare con la parola, volevo dire grazie per il vostro servizio, grazie fratello, grazie per la lode, grazie fratello all'accoglienza, God bless you, for you smile. Grazie, è bello, dicevo appunto prima che è bello vedere così tanti fratelli e sorelle di varie nazioni, di vari popoli, siete multietnici, ed è bello vedere questo perché siamo famiglia del Signore, un novarese con un peruviano, con altri posti, tutti quanti insieme, perché abbiamo un solo padre, e quel padre è il padre che noi vogliamo esaltare, amen? E noi appunto oggi siamo qui per dire a Gesù grazie,
E lo Spirito Santo c'è, si percepisce, è tangibile, perché dove lo Spirito del Signore è il Signore, allora lì c'è libertà. E io voglio dirvi grazie. Ah, so che voi qui non avete le slide, con, perfetto, sorella, quindi chiedo qualche volontaroso di leggermi i versetti. Chi vuole fare questa bella cosa? Prenderemo il capitolo di Atti degli Apostoli, versetto 20. Timer, perché sono...
quando inizio a parlare...
Beh, tipicamente ho mia moglie che mi guarda, che lei è il mio timer. Che quando mi dimentico l'orologio, mi sta a guardare con gli occhi così, nel senso, smettila, a casa facciamo i conti. Per chi ce l'ha, Atti 27. E qui Paolo parla del suo ultimo viaggio missionario. Voi sapete che l'apostolo Paolo ha fatto 3 viaggi portando il Vangelo, e questo è un viaggio di sola andata. E lui durante questo viaggio poi ha una grande tempesta, ha un naufragio e arriva a Malta. E sapete, una cosa che mi stupisce, e noi di questo possiamo vantarci come italiani, è che la Bibbia ogni giorno ci ricorda di generazione in generazione dell'Italia, perché l'Italia è ricordata nella parola. E quanto sangue di fratelli e sorelle, di testimoni, di martiri sono stati lasciati qui in questa penisola. Noi siamo una nazione molto particolare, e l'apostolo Paolo è venuto qui ed è morto per il Vangelo, ma noi siamo in questa meravigliosa penisola dove ogni giorno Dio dice: wow, siete in un territorio difficile perché voglio i migliori. E noi qua siamo i migliori perché? Perché Lui è con noi. Allora, io vorrei parlarvi non tanto del tema delle tempeste, perché io credo che i vostri pastori, anziani, vi hanno già fatto una testa così delle tempeste, ma più che altro vorrei parlarvi, ecco, di un altro effetto della tempesta, un'altra prospettiva, che è l'opera salvifica che produce la tempesta. Perché in questa storia vedremo come l'apostolo Paolo, una tempesta, come ha reagito, come si è mosso, e il suo muoversi ha portato la salvezza di tutte le persone che erano sulla barca. Perché ci fu un solo uomo che fu fedele testimone e dimostrò con l'amore cosa veramente vuol dire essere cristiani, e salvò tutti. E voglio portarvi questo. E allora leggiamo dal versetto 14 al 35 dei piccoli pezzi per una questione di tempo. E ovviamente credo che lo sapete, molti di voi avete anche fatto delle preghiere con il dolore della tempesta che magari state vivendo, perché sappiamo, cari, che essere cristiani richiede un prezzo. È ovviamente difficile. Se qualcuno ti ha detto che essere cristiani è che cammini, che ti buttano per terra i petali di rosa, una campana di vetro, mi spiace dirti che non è così. Ma c'è una bella notizia. Ogni tempesta ha un inizio e una fine. E in quella tempesta tu sperimenti Dio in un modo speciale, perché Lui è più vicino a te. E allora Dio, essendo nostro Padre, e la Bibbia è quel manuale che ti spiega tutto perfettamente, non fai enigmi, non fai giochi delle tre carte per dire tipo vai lì, no, poi fai così, ma Lui spiega semplicemente cosa è una tempesta. La tempesta può essere prodotta dalla nostra disubbidienza, oppure può essere la sua volontà per farci fare qualcosa secondo il suo disegno. Come qui in Paolo, doveva andare, aveva un compito, e anche se la tempesta c'era, quello serviva per questo obiettivo, dimostrare a questo equipaggio che Dio voleva salvare anche queste persone. E allora io credo che se comprendiamo che la parola del Signore, la Bibbia e lo Spirito Santo sono i mezzi che ci ha dato, abbiamo già tutto. Abbiamo un po' quella strada, quei binari che è la parola, e c'è lo Spirito che è un po' il tom-tom, che ci guida, che ci istruisce. Ma dobbiamo essere attenti. Abbiamo cantato il primo canto: Signore, fammi ascoltare bene quello che Tu vuoi dirmi. Perché se ci dice vai a destra, cosa facciamo noi tipicamente? Lui fa no, a destra ti ho detto, va bene. Perché? Perché così. E questa è la cosa bella. Lui ci dà tutto, ma noi dobbiamo dar modo a Lui di poterci guidare. E sapete, amare è una scelta. Come ubbidire è una scelta. Se amo perché ho le farfalline nello stomaco, quell'amore è un amore emozionale. Ma l'amore vero è un amore di scelta, di decisione, che ci porta a fare delle scelte che vanno magari controcorrente. E se io ho mente compreso che Dio con la sua parola, col suo spirito, mi dà tutto quello che serve per poter vivere bene, per poter fare le cose nell'eccellenza e poter avere quello shalom, quella pace, quella prosperità che a volte diciamo ma che non si vive, allora dico ok, mi fido. E anche se non capisco, vado avanti. Perché questa è la cosa preziosa. Allora, quando andiamo, ecco, a parlare di Gesù, per esempio, non è che andiamo a parlare di Gesù perché devo farlo. Devo farlo non è un dovere, è un gesto di amore. Perché quando tu hai compreso l'amore di Dio per te, allora tu inizierai a dire, no, io voglio testimoniare anche a lui, anche a lei, ma anche a quello che è antipatico, proprio anche lui devo parlare, anche a lui, perché Gesù è morto anche per quella persona. E noi andiamo con quella gioia perché quando tu sai che quella anima, quel cuore conosce Gesù, il papà fa una grande festa. E così dovrebbe essere anche la Chiesa, a festeggiare quando vedono fratelli e sorelle che si aggiungono alla famiglia e iniziano insieme a lodare il Signore. Amen? Ci siete? E allora, come venire in Chiesa? Io penso che venire in Chiesa sia un piacere. Non è che vengo in Chiesa perché cosa penserà l'anziano se non vengo? E se non vengo cosa mi diranno? È una gioia. Se io amo il Signore, amo stare con Lui, alla Sua presenza e con la famiglia che Dio ci ha dato. Amen? Allora, alcuni studiosi, alcuni commentatori, hanno definito Paolo un po' come il secondo Giona. Però la versione positiva. Perché Giona, per chi sa la storia, Dio lo chiamò, gli disse, ok, vai a Ninive, vai a dire che quelle cose che fanno non vanno bene, perché se non cambiano, li distruggo. E cosa fa Giona? Ma cosa fece Dio? Creò una situazione, una tempesta per riportarlo nel proposito e dirgli no, è più importante che tu vai a salvare quelle persone. E Paolo, a differenza di Giona, fu un Giona buono, perché di fronte alla missione che Dio gli ha dato, non è che ha detto no, non ci vado, lui andò e obbedì. Perché poco prima, e ora iniziamo a leggere la scrittura, vediamo che i profeti l'abbiamo già avvisato, guarda che andrai là e vivrai questo, questo, quest'altro. E lui non è che si impaurì, lui disse la mia vita appartiene a te. E quindi io sono disposto a morire perché tu sei morto per me. E all'inizio vediamo appunto che lui era in prigione, va verso Malta, in prigione, e la prigione di una volta non è come la noi di oggi. C'è un gruppo a Rho che seguo di fratelli e sorelle, che il pastore ha avuto modo di conoscere, che sono, vengono da una situazione particolare, dalle carceri, da tossicodipendenza, dalla violenza, ex rapinatori, di tutto c'è in quella comunità. E cosa sono? Sono persone che sono state trasformate da Dio. E loro mentre mi raccontavano le loro storie nel carcere, dicevano, ma ora il carcere qua c'è la televisione, c'è l'aria condizionata, quasi diventa un hotel andare in prigione. Ma qui è un'altra cosa. E lui, nonostante le difficoltà, dice, io andrò. E questo vuole essere un po' lo scenario, capire che l'apostolo Paolo, un vero cristiano, un vero testimone, è disposto ad andare avanti a qualsiasi costo, perché ha capito il prezzo che il Padre ha dovuto darci attraverso Gesù. E leggiamo insieme, dal 14 al 19. Chi lo legge?
Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso, chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via e, non potendo resistere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Claudia, a stento potemmo impadronirci della scialuppa. Dopo averla issata a bordo, utilizzavano dei mezzi di rinforzo, cingendo la nave di sotto e tenendo di finire incagliati nelle sirti, calarono l'ancora galleggiante e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo incominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mano l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa.
Grazie. Vedi, qua sta parlando di una tempesta forte. Parliamo di marinai, persone esperte. Quindi persone che sapevano bene affrontare e gestire queste situazioni, ma loro non riuscivano a gestirla. Infatti vediamo in questi versetti che ha letto il fratello, che comunque loro cercavano con i loro sforzi di rimediare. La salvezza non è qualcosa che si può comprare con i nostri sforzi. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. E il versetto chiave, che ha letto adesso nel versetto 20, è una parolina che fa la differenza. Sicché ogni speranza viene meno. Ed è questa parola ogni che fa la differenza. Sapete perché? Non so te, ma io posso parlare per la mia vita, ma forse qualcuno di voi è simile a me. Che finché hai una possibilità di farlo a modo tuo, tu ci provi. Ne provi 99, hai la centesima, lo fai lo stesso. Ci metti tutti i tuoi sforzi, fin quando poi arrivi a un punto in cui Dio dice, ma ancora mi resisti? Ma certo che sei veramente tosto, ti dai proprio la capa tosta, eh? Ok, Signore, mi arrendo, lascio tutto, fai tu. Ogni speranza. A volte Dio ci deve portare in delle tempeste che servono per farci arrendere. E quando ci arrendiamo, Lui dice, perfetto, adesso posso entrare io in scena. Perché quando siamo deboli, Lui è forte. Quando noi lasciamo a Lui il timone, la guida, Lui può guidare. Io, nella mia storia, posso dirvi che quando il Signore all'inizio mi ha chiamato, ero veramente un bel testone. E infatti il pastore, mi ricordo che mi diceva, Giulio, tu hai una testa dura, ma Gesù ce l'ha più dura, alla fine vince lui. E alla fine ha vinto, perché dopo 3 anni e mezzo che mi veniva a prendere, sempre mi veniva a far capire quanto mi amava. Perché appunto io cercavo di scappare via, e lui diceva, no Giulio, vieni qua, qui devi stare. E io scappavo via, no, vieni di qua, e mi riportava. 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo così, e in quei 3 anni e mezzo quando sbagliavo, quindi ero cosciente, lui mi chiamava sempre figlio. E in quei 3 anni dove appunto lui mi veniva sempre a rimproverare, in quelle tempeste che per disubbidienza vivevo, mi ha insegnato la grazia e l'amore. E mi ha fatto capire che lui è veramente Dio di ogni speranza, di ogni pazienza, di misericordia, perché noi dopo già 3 volte, e già 3 volte tanto, che uno ce ne fa... no, basta. Boom, X chiuso. 3 anni e mezzo che continuava a inseguirmi, di mostrarmi il suo amore. E quindi lì ho compreso quanto Dio è bello. Dio è bello, vero? Tu sei innamorato di Dio? Amen. Perché se non lo sei, oggi ti voglio dare una sfida di amarlo ancora di più, perché merita il tuo amore. E allora... La tempesta, leggiamo dopo dal 21 al 24, vediamo che non sempre appunto è qualcosa di negativo. Sì, ovvio, è violenta, crea degli impatti, ma vedremo appunto l'opera salvifica. Dal 21 al 24. Sì.
Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse, «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta, per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave, poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo, Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigavano per te.
Grazie. Vedete cosa gli sta dicendo Paolo? Cioè, e lui si alza e dice, tranquilli, ci sarà la tempesta, solo la nave verrà distrutta, ma di tutti voi nessuno morirà. Perché sapete qual è la cosa più preziosa per Dio? Non è la nave, non sono queste 4 mura. Fammi vedere. Fammi vedere. Su. Sei tu prezioso, sei tu il valore di Dio, sei tu il talento del Signore. Lui è morto per te anche se eri da solo. Cosa faceva Gesù? No, per lui no. Sì, lo faceva anche per te. Amen. Questo è quello che devi capire. E questo solo lo Spirito Santo te lo può far comprendere, che quanto tu sei speciale, quanto tu sei meraviglioso. Signore, apri i miei occhi. Ok, fammi vedere come sono. Guardo lo specchio, non mi piaccio. E Dio fa, sei bellissimo. Perché? Perché lui ti fa vedere quanto sei speciale per lui. Andiamo avanti, dal 25 al 26.
Non voglio fare magari due microfoni così.
No, è uguale. Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremo però essere gettati sopra un'isola. 25-26. E la quattordicesima notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico, verso la mezzanotte, i marinai sospettavano di essere vicini a terra. E, calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' oltre, scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno.
Grazie. Come vedete, aveva ricevuto una promessa specifica. Dio è fedele. Dice che non è un uomo che mente. Se lui ti dice una cosa, stai pur certo che la manterrà. Quindi se tu hai avuto una promessa specifica, è solo una questione di tempo. Arrenditi, abbi fiducia in lui e lui opererà, aprendo quelle porte che tu neanche immaginavi. Però è anche vero un'altra cosa. È vero che nel momento in cui noi comprendiamo che lui è al di sopra di ogni cosa, allora sta a noi vedere la tempesta come un'opportunità. E se non hai avuto una promessa nello specifico, ti do una bella notizia questa volta. Basta che apri la Bibbia e ne trovi a centinaia di promesse. E sono per tutti, non c'è il privilegiato. Perché quando appunto leggiamo che Dio è con noi sempre, vuol dire sempre. Anche adesso, ma anche quando siamo fuori. Non è che io dico, ah ora lo sento perché ho i brividi, allora c'è. Anche quando non hai i brividi c'è. Perché lui è quel Dio vivente con te ogni singolo istante. E le promesse sono un po' il nostro motore che ci dà il coraggio di dire vado avanti, anche quando non vedo. Perché alcuni canti che abbiamo cantato erano delle preghiere. Anche quando non vedo andrò avanti, non mi fermerò perché ho fiducia in te. E quando appunto abbiamo letto adesso, mentre il fratello raccontava della storia, Paolo si alza ed inizia a dare coraggio. Inizia a infondere coraggio. La Chiesa è chiamata ad alzarsi e a dare coraggio, a dare una testimonianza. Perché se noi che abbiamo, ecco, il tutto, perché Dio è tutto, ciò che fa ricchi è la sua presenza, la sua benedizione, come possiamo allora agli altri che non conoscono portargli un messaggio bello se non lo viviamo? Il Signore è gioia. Sì. Vieni in Chiesa, Gesù è gioia. Così la gioia, non vengo in Chiesa. Ok? Gesù è pace. E poi ti vede, sei lì tutto agitato, che ti prendi farmaci. No, non può essere. Quando tu vivi veramente il Signore, dentro cambia qualcosa. E quando cambi, automaticamente fuori rifletti quella sua preziosa essenza. E sapete, lui, Paolo, in questo momento aveva detto, state tranquilli, il Dio che servo mi ha detto che non morirete. L'avevo, potremmo dire, evangelizzati. Gli ha dato la speranza. E lui poteva dire, boh, la mia parte l'ho fatta. E a volte viene da sorridere, anche se c'è poco da ridere, di alcuni fratelli che sento dire, ah Giulio, io gliel'ho detto, gliel'ho detto con la persona che non mi ascolta, che se non si ravvede e riceve Gesù, va all'inferno. No, non puoi dire una cosa del genere. Perché, ok, è vero, perché noi sappiamo che se Dio è la vita, se io sto lontano dalla vita, per conseguenza vado verso la morte. Ma noi siamo chiamati a testimoniare l'amore del Signore. Diglielo sì, con amore. E infatti vedremo fra pochissimo quello che Paolo fa. Perché non è solamente un parlare sterile, non è solamente un predicare. Vedremo che fra poco non farà un sermone teologico. Non si mette lì sulla poppa della barca e inizia a parlare in ebraico, in greco. No, fa un gesto pratico di amore, ne fa più di uno e gli testimonia il Dio che serve. E questo è un pochettino quello che la Chiesa è chiamata a fare.
Da 30 a 32.
Ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere.
Vedete, loro volevano ancora scappare. Avevano avuto il messaggio di speranza: guarda che mi ha detto che voi non morirete, state tranquilli, relax. Ma loro non ci credevano. E quindi così anche noi, molte volte parliamo a qualcuno: sì, credo, però faccio modo mio lo stesso. Sapete, io non so voi, all'inizio, quando mi sono avvicinato al Signore, che ero in quella fase un po' di entra-esci, che lottavo e Dio mi veniva a riprendere per le orecchie, avevo fatto una cosa bellissima: il Vangelo secondo Giulio. Questo mi piace, lo faccio. Questo non mi piace, non lo faccio. E così tante persone fanno il Vangelo su misura. E così anche molte persone che tu gli parli, e loro comunque vogliono fare lo stesso a modo loro. E quello che abbiamo adesso letto è questo. È che lui capisce, dice no, perché se loro tagliano le scialuppe e usciranno dalla nave, Dio mi ha detto che se rimangono qua, vivranno, fuori no. E l'amore lo spingeva a dire: devo fare qualcosa, non basta che io ho già detto, stai qui, perché Dio mi ha promesso che non morirà nessuno. Lui cosa fa? Agisce. Perché vedremo dopo nei versetti che lui dice: fai tagliare le scialuppe affinché non ci sia più nessuna speranza. E arriviamo al discorso di prima: finché ogni speranza, sicché ogni opportunità di fare tu non ci sia più. E quando Dio ti porta veramente a dire basta, mi arrendo, allora lì lui opera.
Riporto al 35, dal 33. Allora, ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e le lasciarono cadere. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: oggi sono 14 giorni che state aspettando, sempre digiuni, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un capello del vostro capo perirà. Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Poi lo spezzò e cominciò a mangiare.
Grazie. Voglio spiegare bene questo passaggio che può sembrare particolare. E questo è anche quello che poi introduce anche la cena del Signore. Vedete, come dicevo prima, Paolo non si era limitato solamente a dargli speranza, ma dovette anche intervenire. Perché a volte noi ovviamente diciamo: sì, vieni in chiesa, Gesù ti ama. Basta. Ma poi come fanno a venire in chiesa se non gli dimostri l'amore che hai ricevuto? E lui come glielo dimostra l'amore? Non solo capendo che se loro facevano quello di tagliare per cercare con i loro sforzi di salvarsi sarebbero morti, e interviene. A volte dobbiamo intervenire, a volte dobbiamo fare la nostra parte anche facendo cose che altri non capiscono, anche se gli altri possono dire: ma perché l'hai fatto? Poi dopo diranno grazie, perché poi le persone sono rimaste salve. Perché? Perché non c'era più un'opportunità di salvarsi secondo i loro principi. Ma Paolo qua dice: sono 14 giorni che continuate a affannarvi e non mangiate. Perché ovvio, quando c'è una tempesta, quando c'è un momento no, cosa succede? Quando c'è un momento di difficoltà, lo stomaco? Pare che conosco qualcuno che mangia anche in qualsiasi momento, si mangia anche il frigorifero, anche nei momenti in cui è teso, ok? Ma tipicamente quando uno non sta bene, quando uno è agitato, ha l'ansia, si chiude lo stomaco. E loro lì che cercavano i loro sforzi di fare un modo per salvarsi. Allora Paolo diceva: facciamo una cosa bella, mettiamoci a mangiare. E questo voleva far capire l'amore che aveva per loro, la premura, l'attenzione. Lui era certo, cioè che affermazione, lui dice: io sono certo che quello che mi è stato detto avverrà. Quanti possono dire questo? La certezza è una cosa che viene dall'interno, non è un mantra che tu puoi andare al mattino allo specchio e dici: Signore grazie, Signore sono bello, Signore tu sei con me, e mi convinco allo specchio dicendo 50 volte al giorno. Non è così, Perché quando io comprendo la bellezza della sua presenza in noi, allora cambia tutto. E lui, Paolo, dice: io voglio che tu possa stare tranquillo. Perché quando si prende un tempo per mangiare insieme, è un tempo di armonia, è un tempo di pace, è un tempo dove appunto tu stai con loro perché sei sereno. E lui cosa fa? È il classico predicatore del fate come dico io, ma non fate quello che faccio io. No. Lui predica e si alza per primo. Lui si alza dall'esempio. E così era Gesù. Così è Gesù. Lui sempre prima ci ha dimostrato e poi ci ha chiesto. E lui si è alzato, ha preso il pane e ha detto grazie. E l'ha distribuito e tutti, dice la scrittura, che furono incoraggiati. Perché ci fu uno che si alzò e diede speranza. Ma quell'uno, Paolo, ringraziò nella tempesta. Ai 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 ai. A volte ringraziare dopo la tempesta già è raro. Basta vedere 10 lebbrosi. Uno solo disse grazie a Gesù. Gli altri 9? Boh. E in questi anni voi non sapete quante persone ho visto ricevere miracoli di ogni tipo. Guarigioni, liberazioni e cose che uno veramente magari lì che prega da anni e le riceve e poi uno. E Paolo fece questa cosa qua, diede speranza, si alzò e furono tutti incoraggiati. Adesso dalla storia potete immaginarlo come andò. Dio aveva promesso e così fu, perché tutti i 266 persone che erano dentro la barca furono salvate. La barca fu sfasciata, ma loro non perirono. E io quello che voglio dirti è questo: noi come chiesa, e voi siete qua una bella chiesa, avete tante opportunità, tanti popoli, tante lingue di annunciare col vostro amore pratico che Gesù è vivo. E la chiesa è solamente il risultato del vostro amore pratico. Paolo lì non si è messo a fare teologia, ha capito il bisogno, ha la speranza, le ha presi, gli ha dato amore con un segno di comunione fraterna e le ha portati alla salvezza. E noi come chiesa siamo chiamati ad alzarci in mezzo alle tempeste. Abbiamo cantate, abbiamo cantato nelle acque tempestose, dove noi appunto possiamo camminare sopra quelle acque perché? Perché siamo bravi? Perché siamo simpatici? Perché il nostro sguardo è su Gesù. E se tu hai lo sguardo su Gesù, puoi camminare su quelle acque. Ma solo se cammini con Lui puoi fare questa cosa, perché senza, affondi. E la Chiesa è chiamata ad alzarsi, come fece Paolo, a non vergognarsi. A alzarsi e dire, io lo farò. A essere quella luce del mondo che Gesù ci chiama. Quel sale della terra. Perché nel momento in cui noi ci alziamo e portiamo il vero Vangelo, la scialuppa di salvezza, l'ancora che ci tiene ben fermi in quella vita eterna, allora quelle persone smetteranno di nuotare con i loro sforzi, perché le persone sono lì che stanno nuotando, stanno facendo tutti gli sforzi per cercare di stare a galla, ma solamente una barca, una scialuppa salva. Quella scialuppa si chiama Gesù Cristo. Amen. Facciamo un applauso al Signore Gesù, che merita ogni lode. E questo voleva essere il mio incoraggiamento. Ora lascio la parola al fratello. Ma io voglio dirti questo, caro fratello, cara sorella. Paolo per noi è una testimonianza, è un esempio di cosa è veramente essere un cristiano. Essere un uomo, una donna che guarda gli altri, ecco, con quegli occhi di amore. Ha detto: Signore, apri i miei occhi. Signore, fammi vedere. Ecco, fammi vedere gli altri come li guardi tu. Perché sono il più bel che esiste, che tu hai fatto. Che Dio vi benedica.
Ora, mentre che invito Gianluca per la Santa Cena,